sfidare da tutte le parti d'Italia le avversità territoriali e meteorologiche è stata impresa non semplice per la grandissima maggior parte di noi. Siamo tutti genitori con bimbi nella maggior parte di età 0-6 anni, che è quella più colpita dalla legge 119-2017. E ieri la giornata, come avete giustamente detto voi, nonostante tutto è riuscita, abbiamo avuto una forte adesione, c'è chi gridava 15.000-20.000, ma rimanendo coi piedi per terra secondo me un buon 10.000 l'abbiamo raggiunto, che non è un dato da poco. Allora, il comitato organizzatore di Roma che proponeva la manifestazione era composto da vari dottori e professori in campo scientifico e in campo, se vogliamo, anche immunologico, perché abbiamo in mezzo Dario Miedico, Franco Verzero, il dottor Paolo Bellavite, Massimo Montinari, Gerardo Rossi, professor Ivano Spanò, Ambra Fedrigo, che è la regista del documentario Ragionevole Dubbio, della quale ci siamo resi partecipi di alcune proiezioni pubbliche, dove si spiegava le correlazioni tra alcuni adiuvanti metallici e alcune patologie, alcuni danni irreversibili al sistema neurologico provocate dalla neurotossicità di particelle tipo alluminio, bario, insomma, delle particelle metalliche sospette trovate in alcuni di questi vaccini. Hanno inoltre partecipato l'avvocato Marcello Stanca, che si occupa da, mi sembra, un decennio più o meno di danneggiati da vaccino. Abbiamo avuto delle partecipazioni dai Paesi Balcani, dal dottor Sladoljev, che è il direttore del centro immunologico di Zagabria, è stato oggetto anche lui di perquisizioni e comunque forti pressioni dagli enti istituzionali, in quanto la sua posizione Freevax più che Novax. Abbiamo avuto la partecipazione di Joanna Stojković dalla Serbia, Jagoda Savic dalla Bosnia, sono tutti dottori e personaggi inquadrati nell'ambito del riconoscimento dei danneggiati da vaccino, da quando in alcuni paesi balcani, parliamo di Serbia, Croazia e anche Bosnia, l'obbligo vaccinale simile al nostro esiste già da qualche anno, quindi hanno qualche dato in più sui danneggiati.
Ok, e ecco, e questa manifestazione era, come dicevo prima, in vista della scadenza di alcuni provvedimenti per cui entro il 10 marzo, se ho capito bene, bisogna fare questi vaccini, se no rimani fuori dall'asilo, diciamo, non dalla scuola elementare.
Esatto. Allora, diciamo che la legge parla abbastanza chiaro ed è diversa dalle varie interpretazioni dei centri ASL e di alcuni dirigenti che, malgrado ci sia una legge sia ben chiara a riguardo, hanno preso questo 10 marzo come una scadenza generale. Occorre fare chiarezza sul fatto che il 10 marzo, a termine di legge, è la scadenza per le autocertificazioni, ovvero per chi ha dichiarato a settembre di essere in regola, di essere parzialmente a posto, comunque chi ha preso atto con autocertificazione di aver effettuato le vaccinazioni deve presentare documentazione che comprovi entro il 10 marzo. Per tutti gli altri bimbi sembra che la scadenza, anzi non sembra, la scadenza è il 10 di luglio, dopodiché se non saranno adempienti alla legge 119, l'iscrizione dei bambini all'anno nuovo decadrà in automatico. C'è da dire che la grandissima parte dei genitori che aderiscono a iniziative per la libertà di scelta e quindi pretendono tutta una serie di rassicurazioni e quindi alle ASL hanno chiesto esami prevaccinali, alle ASL è stato chiesto una presa di responsabilità, visto che ancora è previsto il foglio di discarico delle responsabilità da parte degli operatori sanitari, ovvero ti fanno firmare un foglio dove sembrerebbe che ti abbiano messo al corrente di tutte le eventuali reazioni avverse, rischi e quant'altro. Non va proprio così nello svolgimento pratico. Comunque ritorniamo al discorso di chi ancora sta attendendo dall'ASL una risposta ed è in stallo, qualcuno è già stato preso di mira dalle ASL locali e da alcuni dirigenti che hanno male interpretato la legge e sono già partite delle lettere di espulsione dal 10 marzo. Dopodiché con le associazioni tipo Comilva, la scuola che accoglie, si è riuscito in qualche modo a tamponare, a far riprendere un attimino visione di come stanno veramente le cose e a quanto pare nessun bambino che non sia fra quelli delle autocertificazioni da dichiarare entro il 10 marzo, a quanto pare è chiaro che nessun bambino deve essere lasciato a casa dal 10 marzo.
Sì, ma non c'è stato 3 o 4 casi, in, diciamo, forse provincia di Cuneo, se ricordo bene, dove dei bambini non sono stati ammessi all'asilo recentemente, oppure era una notizia che ricordo male io?
L'espulsione c'è stata, non sono stati riammessi effettivamente. Non sono molto informato nell'ultima settimana di cosa sia capitato. Presumo a questo punto l'iter legale prevede che il genitore, se proprio l'ASL e la dirigenza scolastica procedono in un mancato conseguimento della legge, quindi procedono con delle espulsioni illecite, si ha la possibilità di ricorrere al ricorso al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale. Purtroppo c'è un vincolo di costi che non è da poco e non è rimborsabile, cioè per farti riammettere il bimbo e far valere la tua legge devi fare un ricorso da 2.500 euro, che in parte le associazioni ti danno una mano, ma che in nessun modo ti verranno mai restituite, anche qualora ti dia ragione il TAR. Quindi è uno scacco un po' pesante.
Sì, sì.
Ci si sta organizzando, penso, su altre vie più locali, dove nasceranno molte associazioni parentali, penso. È ancora da stabilire, ognuno sul territorio vedrà che cosa riesce a fare.
Sì, sì. Allora ti chiederei questo: tu prima di iniziare la diretta mi citavi questo libro che spiega i dati anche su effettivamente danni, patologie, eccetera, correlate alla somministrazione di vaccini e così via.
Mi viene da sorridere, ti chiedo scusa, abbiamo tempo?
Magari non tutta la mattina, però 5-10 minuti ancora sì.
Proverò a sintetizzare, perché sì, mi occorre tornare a quando sono diventato papà un attimino e raccontare una parte del mio percorso personale.
Io, scusami, ti volevo completare la domanda dicendo per contro, diciamo, uno degli argomenti che porta, diciamo, la lobby dei vaccini e anche il governo e così, è che comunque negli asili o nella società ci sono alcuni bambini immunodepressi e così, che sui quali non essere vaccinati comunque per loro è pericoloso, a rischio della vita, eccetera. E non so se quel libro, o comunque hai del materiale da suggerire anche per approfondire questa che è una delle obiezioni che ho sentito io e una delle obiezioni che fanno più presa al mondo di quelli che alla fine su questa cosa del vaccino obbligatorio non hanno tanto da opporsi, ecco.
È giustamente una presa di responsabilità abbastanza forte da un genitore in un momento come questo, dove abbiamo davanti una lobby politico-farmaceutica, perché se si approfondisce bene i rapporti fra legislatore e produttore dei vaccini in Italia sono più che imbarazzanti e comprovati, e mi fermo lì per il momento. E quindi andare contro questa propaganda di chi si nasconde dietro la sfortuna di genitori che hanno dei bimbi immunodepressi e quindi molto a rischio a qualunque tipo di patologia, che sia dal raffreddore a un morbillo a una qualunque altra patologia virale invernale che possa girare. E quindi viene difficile, perché non ci sono molti studi attendibili, ufficiali, seri, che possano comprovare la correlazione, per esempio, tra alcune malattie come l'autismo alla somministrazione di alcuni tipi di vaccini. È uno zuppone molto complesso. C'è da dire che chi si nasconde dietro, insomma, si sta mettendo davanti un dito con dei bambini sfortunati, dove effettivamente corrono dei rischi. Detto ciò, la libertà di scelta dovrebbe concepire anche che se vuoi essere tutelato e far seguire il tuo figliolo immunosfortunato in un percorso di vaccinazione alternativa, magari monovalente, magari mirato a non essere troppo invasivo con alcuni sistemi immunitari troppo compromessi, troppo fragili. È giusto che corrano i loro rischi se serve a sentirli tutelati nel loro benessere e nella loro sicurezza sanitaria. Diverso è imporre 10 vaccinazioni obbligatorie sulla base di dati molto esili. Cioè, diciamo che è stato tanto citato il morbillo, è stato citato il morbillo come cavallo di battaglia, in quanto è l'unica patologia che abbia manifestato degli aumenti nell'anno 2016-2017, ma non di più di quanto non sia successo 10 anni prima. Cioè, la morbilità è variabile da 1.000 a 5.000 casi sul territorio italiano negli ultimi 20 anni, a quanto pare dai grafici che abbiamo visionato in alcune serate informative con dottori, esponenti della medicina che hanno avuto il coraggio di esporsi, nonostante le minacce dell'Ordine dei Medici o dell'Istituto Superiore della Sanità o qualunque ordine istituzionale alla quale siano iscritti. È una pietra molto pesante, un groppone che ci stringe in gola il pensiero che ci siano soggetti immunitariamente sfortunati, ma con ciò non comprova che i bimbi sani non vaccinati siano portatori di qualunque tipo di malattia. In Italia siamo 60 milioni di persone, abbiamo avuto 5.000 casi di morbillo. Allora, a fronte di numeri forse un pochettino più consistenti, potrei anche pensare che per il bene collettivo occorra fare un sacrificio e chiudere gli occhi, ma ai dati attuali, visto gli attuali danneggiati registrati dall'Associazione Italiana del Farmaco nel triennio 2014-2016, che sono 21.000 reazioni avverse registrate dall'AIFA, che è un ente ufficiale, quindi secondo noi probabilmente una sottostima. Di questi 21.000 ne abbiamo 609, 630, adesso il dato oscilla più o meno su quei numeri lì, ne abbiamo oltre 600 con gravi danni al sistema neurologico centrale. Non vogliono chiamarlo autismo, ok, bimbi resi dei vegetali dopo la somministrazione di un quadrivalente antimorbillo per tosse e rosolia, cioè, insomma, non si capisce bene dove sia l'interesse.
Sì. E senti, ancora una cosa, adesso tu sei stato a Roma, però abiti vicino a Torino, insomma, quindi c'è questo gruppo, ecco, questo gruppo che si mobilita, c'era stata anche una manifestazione in città a ottobre, e cosa avete in programma nelle prossime settimane, se c'è qualcosa?
Ma nelle prossime settimane stiamo vedendo prima di tutto di impostarci delle alternative tangibili e possibili per eventuali espulsioni dal 10 marzo in poi, cioè nessun bimbo deve rimanere isolato a casa. Dobbiamo invitare la maggior parte di noi, andare, chi non l'avesse già fatto, ad andare a visitare i dirigenti e a spiegargli com'è veramente la legge, magari chiedendo l'appoggio a qualcuno delle associazioni del Comilva o della scuola che accoglie, o attraverso i nostri canali informativi, ci si conosce fra di noi. Chiunque abbia piacere di andare dal dirigente scolastico, magari emotivamente coinvolto, e si volesse portare un terzo che conosca bene la legge e abbia i papiri sotto braccio, c'è la possibilità di avere qualche esponente della scuola che accoglie, piuttosto che del Comilva, che possono darci una mano. Iniziative forti, insomma, bisogna vedere un attimino, tornerà la bella stagione, i nostri numeri torneranno a crescere esponenzialmente. Diciamo che bisogna sottolineare adesso il fatto che se a dei militari hanno ridotto l'obbligo vaccinale a 5 piuttosto che a 10, come si può pensare che a un bambino di 2 mesi, insomma, iniziare con un percorso composto da un esavalente ripetuto 3 volte nel primo anno di età possa non avere alcun effetto? Una frase che mi piace citare dal libro di Montanari, che è un esperto in nanoparticelle tipo filtri antiparticolato e quant'altro. Il dottor Stefano Montanari nel suo libro cita: la medicina non è una scienza. Adesso con questa frase saremo attaccabili da ogni lato, però se uno ci pensa effettivamente è così. Un termine scientifico, un dato scientifico è dato quando su 100 volte tu hai 100 volte lo stesso risultato. Cito adesso alcuni medicinali tipo l'Aulin, che è stato tolto dal mercato, o la Novalgina, o qualunque tipo di eccipiente contro il mal di testa. Su me possono avere un effetto, su mia moglie possono non fare nulla, su qualcun altro possono avere delle reazioni collaterali. Questo vuol dire che non è scientifico, quindi la medicina è una buonissima teoria di cui non ne possiamo sicuramente fare a meno nel terzo millennio. ma sul campo delle vaccinazioni si dà un po' troppo per scontato ciò che è stato voluto scrivere nella storia.
Sì.
I vaccini purtroppo, o per fortuna se vogliamo, i dati ci sono, non sono stati causa di debellamento di alcuna epidemia esantematica nella sua mortalità. Mi spiego brevemente. Le vaccinazioni di massa contro il morbillo, per esempio, sono iniziate nel 1970. Il grafico di mortalità percentuale per morbillo dimostra che la mortalità del morbillo è iniziata a scendere durante le guerre mondiali e dopo la seconda guerra mondiale, soprattutto quando iniziavamo a conoscere i detergenti, la corrente elettrica, il frigorifero. Dal 1920 in poi è stato scritto il primo trattato sanitario che prevedesse il lavaggio delle mani fra un'operazione di tipo amputazione piuttosto che un parto cesareo, cioè fino al 1920 non era previsto che neanche da protocollo ci si lavasse le mani fra un'operazione e l'altra. È chiaro che il morbillo e altre patologie facevano delle stragi quando arrivavano. Ecco che noi, conoscendo tutta una serie di elementi che a livello sociosanitario hanno migliorato la nostra condizione di vita insieme alla penicillina e all'antibiotico, per carità va detto, noi abbiamo debellato la mortalità delle malattie esantematiche. Dopo sono arrivate le vaccinazioni di massa e i testi sono chiarissimi. Dottor Stefano Montanari ne ha scritto un libro dove fa i riferimenti, dove fa tutti i riferimenti storici.
Capito. Va bene, credo, spero, insomma, anche per gli ascoltatori sia stato chiaro e insomma interessante questo aggiornamento. E come dicevi tu, visto che ci sono, si vedrà poi come prosegue sia la situazione nelle scuole, negli asili, che poi quando migliora magari il tempo, la gente è anche più propensa di nuovo a scendere in strada con i bambini piccoli, per lo più. E quindi magari ci aggiorniamo. Se...
Mi farebbe molto piacere. Okay. Posso solo ancora una parentesi?
Sì.
Non a caso hanno scelto i mesi di chiusura scolastica estiva per proporre una legge di questo genere, laddove le mamme all'uscita di scuola non si parlano, quindi secondo me hanno colpito nel momento in cui più a loro era propizio, oltre che approfittare un anno dove la percentuale di morbilità è salita. E va sottolineato che genitori come me, quando la bimba o il bimbo che sia stanno male, noi andiamo dalla pediatra, cioè non siamo matti. Si va dalla pediatra, c'è lei, chi meglio di altri può diagnosticarne comunque una malattia piuttosto che un'altra, ed è giusto che noi crediamo nella pediatra.
Sì, sì.
La preparazione in materia di vaccinazioni lascia delle lacune. Dal momento che uno gli prova a chiedere gli esami prevaccinali, abbiamo richieste di cambiare pediatra. Pediatre che dicono, guardi, le suggerisco di... Io non le dico di andarsene, ma se cambia pediatra, glielo suggerisco.
Sì, perché... C'è
anche
proprio...
loro hanno a che fare col datore di lavoro. Mi rendo conto che la situazione è complicata, non posso... Infatti io alla mia pediatra mi sono permesso di dire che nessuno più di lei conosce meglio i miei figli e avrei piacere che lei continuasse a svolgere la sua attività.
Certo.
Questo per chiudere che nessuno va contro il camice bianco.
Sì, però quando il camice bianco è l'ingranaggio di un apparato, appunto,
la
medicina diventa una cosa passiva che devi accettare meccanicamente, allora no, insomma, mi sembra
arrivasse
giusto.
Ebola con dei numeri stratosferici, prenderemo tutti i nostri figlioli e correremo a farli vaccinare, ma 4 decessi su 4.000 casi di morbillo, insomma, abbiamo 177.000 morti l'anno di tumore in Italia, secondo noi ci sarebbero numeri prioritari su cui partire a lavorare e poi eventualmente arrivare a scaletta anche ai numeri più, insomma, minoritari.
Sì, sì.
Da vedere, tutto in svolgimento.
Va bene, grazie mille. E
grazie a voi della disponibilità.
A risentirci.
Buon lavoro e buona informazione. Ciao.
Ciao.